visita pastorale indetta dal Cardinale Angelo Scola è stata intitolata Visita pastorale feriale, cioè l'intenzione è stata non quella di creare un evento solenne con celebrazioni molto curate, con inviti alle autorità, alle personalità eminenti del territorio, a un evento che abbia anche gli aspetti, diciamo, di rilevanza pubblica. Non è stata questa l'intenzione, per quanto anche questo sia una forma di visita pastorale. La visita pastorale feriale vuol dire che l'arcivescovo ha voluto venire, ha voluto che i suoi collaboratori venissero per vedere, incoraggiare, illuminare la vita ordinaria, le scelte che qualificano le comunità non per un giorno, non per un evento, ma per una forma di pratica quotidiana. Quindi questo è il titolo della visita pastorale che io questa sera, a nome dell'arcivescovo, sono qui a concludere. E quindi vi ringrazio, perché i passi individuati da ogni parrocchia o comunità pastorale mi pare che abbiano proprio individuato qualcosa di feriale, qualcosa di continuativo, qualcosa di presenza normale, che deve essere meglio qualificato, che deve essere introdotto di nuovo, ma che deve qualificare proprio l'ordinario della vita delle comunità. Quindi io poi raccoglierò alla fine di questo momento i passi che voi avete letto e li introdurrò in una lettera che invierò poi ai decani e ai parroci perché la leggano insieme col consiglio pastorale, la pubblichino sul bollettino, la mettano in archivio, la riprendano ogni tanto per verificare il cammino compiuto. E abbiamo introdotto questa condivisione delle scelte operate con questo brano degli Atti degli Apostoli che descrive, diciamo così, la visita pastorale di Barnaba, inviato da Gerusalemme ad Antiochia per prendere visione di quello che stava succedendo ad Antiochia. E che cosa è successo ad Antiochia? Che cosa è avvenuto con la visita di Barnaba? E noi potremmo dire la novità della comunità di Antiochia è questa, che cominciarono a parlare di Gesù anche al di fuori della cerchia dei giudei. Cominciarono. E poi questo brano conclude dicendo: ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Comincia un nome che segna tutta una storia. E poi si dice che Barnaba è andato a cercare Saulo, il persecutore, perché una volta raggiunto dall'irruzione del Cristo risorto nella sua vita, anche lui cominciasse una vita nuova, anzi una nuova missione. Potremmo dire dunque che questo brano è uno di quei tanti brani degli Atti degli Apostoli che parla degli inizi della comunità cristiana. E questo brano è stato scelto per contestare quelli che sono rassegnati a pensare che noi siamo alla fine. Questo brano è stato scelto per mettere in discussione quel senso di inerzia che è abituato a leggere il nostro tempo come il tempo di un declino, come il tempo della fine del cristianesimo in questa città, come il tempo in cui diventa abituale dire: ecco, eravamo tanti e siamo pochi, eravamo giovani e siamo invecchiati. eravamo significativi e non contiamo più niente. Dunque è l'epoca della fine del cristianesimo. Noi che abbiamo incontrato il Signore risorto, noi che abbiamo fatto un discernimento sulla vita delle comunità, delle nostre comunità, abbiamo individuato un passo da compiere per dire: no, noi non siamo alla fine, siamo a un nuovo inizio. Noi non siamo quelli del declino, ma siamo quelli che cominciano una nuova missione, che si sentono incoraggiati a muovere quel passo, che è un passo magari modesto, che è un passo magari circoscritto, però è un passo per dire: andiamo verso il futuro. Ogni epoca della vita cristiana è un'epoca di inizio. Ecco perché noi abbiamo letto questo brano. E questo cammino che inizia ha individuato dunque in ogni comunità un passo, un'attenzione, una sottolineatura che poi sarà da mettere in pratica con responsabilità, ma nello stesso tempo io sono venuto a dire che l'arcivescovo assume questo passo. Non è soltanto la decisione o l'orientamento maturato dentro una comunità, ma è un passo benedetto dall'arcivescovo, è un passo che l'arcivescovo vuole incoraggiare. E come Barnaba ha fatto ad Antiochia, anch'io a nome dell'arcivescovo dico: ecco, mi rallegro. E dice: si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Ecco perché sono venuto questa sera, per dire che il vostro discernimento, che la vostra decisione è benedetta, è incoraggiata dall'arcivescovo, il quale inserisce questo passo da voi individuato in una lettera conclusiva della visita pastorale, che non soltanto assume la vostra decisione, l'orientamento dei singoli consigli pastorali, ma che ricorda a tutte le comunità della diocesi alcune priorità che ora io voglio brevemente esporre prima di inviare poi nei prossimi giorni la lettera scritta che li ricorda. Alcune priorità. Cosa vuol dire priorità? Priorità vuol dire qualcosa che viene prima. Per cui quando si organizza l'anno pastorale, quando si fa il calendario degli impegni, quando si progetta il futuro, ecco che cosa bisogna mettere per primo. Ecco cosa vuol dire priorità. Ma priorità non è soltanto per primo, ma vuol dire anche come criterio per tutto il resto. Per cui tutto quello che facciamo, tutto quello che mettiamo in calendario, tutto dovrebbe essere giudicato da queste priorità. Cioè, noi facciamo tantissime cose, abbiamo calendari pieni di iniziative, scadenze, appuntamenti, ecco, tutte cose che ci devono stare, però uno si domanda: ma quello che facciamo sempre, quello che abbiamo fatto anche l'anno scorso, lo dovremo fare anche quest'anno solo perché facciamo taglia e incolla del calendario dell'anno scorso, o perché queste cose in calendario servono per perseguire quelle finalità, quelle priorità che l'arcivescovo ha indicato, o quel passo specifico che noi abbiamo individuato? Ecco, quindi priorità vuol dire anche criterio di discernimento. E quali sono queste priorità? Queste priorità sono schematizzate in tre priorità. La prima si esprime così: la comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che è una comunità che nasce dall'Eucaristia e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla. Ecco, questa espressione perentoria presa dal Vangelo di Giovanni dice che se noi facciamo tante cose, se noi ci agitiamo per molte iniziative, ma questo ci fa agire quasi a prescindere dal Signore, tutto quello che facciamo è nulla, nulla. La comunità nasce dall'Eucaristia, non nasce dal fatto che siamo abituati a trovarci insieme, non nasce dal fatto che abbiamo degli interessi in comune, non nasce dal fatto che ci troviamo simpatici gli uni gli altri, per cui è bello ritrovarsi. La comunità nasce dall'Eucaristia, dalla Pasqua di Gesù, che celebriamo ogni domenica. Perciò la priorità, la prima di queste priorità che l'Arcivescovo raccomanda a tutti, è curare la celebrazione, curare che sia il canto aiuti a pregare, che la lettura della parola di Dio sia fatta in modo che tutti la possano comprendere e apprezzare, che il servizio liturgico, che l'ambiente chiesa anche sia accogliente, che insomma si celebri bene. Anzitutto la messa della domenica e poi anche la messa feriale, che può essere un momento di incontro significativo, e poi la preghiera ordinaria della liturgia delle ore, del rosario, dell'adorazione. Ecco le forme di preghiera a cui sono abituate le nostre comunità. Ecco, questo bisogna curare, perché siano momenti che significativi. Però voi capite che la celebrazione dell'Eucaristia non è una bella cerimonia per cui possiamo essere soddisfatti quando è ben condotta, quando tutto funziona secondo il rituale. È importante la celebrazione dignitosa, solenne, accurata. Però chi prepara la liturgia, il gruppo liturgico, il gruppo dei cantori, dei lettori, dei chierichetti, ecco, il gruppo che prepara la liturgia deve domandarsi non solo come si celebra bene, come si cura una bella liturgia, ma come da questo celebrare nasca la comunità, cioè da come si capisce che viviamo di questo incontro con la Pasqua di Gesù. Cioè, quando si esce di chiesa si dovrebbe capire che siamo stati col Signore. Quali sono i segni che abbiamo celebrato bene? Non basta il bel canto, la bella decorazione dell'altare, lo svolgimento ordinato del rito. Devono vedersi i frutti, cioè una chiesa che nasce dall'Eucaristia. E com'è una chiesa che nasce dall'Eucaristia? È tutta la vita cristiana che parla di questo, però io mi permetterei di segnalare due segni di questa originarietà della nostra comunità che nasce dall'Eucaristia. Il primo segno è quello della gioia. I cristiani che escono dalla chiesa la domenica devono essere contenti, perché certo che portano in chiesa tutte le domande, i problemi, i dispiaceri, le problematiche della loro vita, le portano in chiesa, le portano davanti all'altare, però incontrano qui Gesù risorto, vivo, che gli dice: non abbiate paura, ricevete il mio spirito, siate pieni di gioia. Escono contenti i cristiani di chiesa. Quando finisce la messa il quartiere dovrebbe essere invaso dalla gioia e la gente dovrebbe dire: ah, ecco, i cristiani hanno finito la messa, per questo che sono contenti. Il segno della gioia. Se noi usciamo di chiesa lamentosi, di malumore, borbottando come siamo entrati, la gente che ci incontra dirà: ma la messa deve essere bene una cosa noiosa, se questi qui che sono andati a messa escono borbottando, lamentandosi e pieni di malumore. La gioia dei cristiani è il segno persuasivo che hanno incontrato la sorgente della gioia, della vita, della speranza. E l'altro segno irrinunciabile che abbiamo partecipato all'Eucaristia è la comunione, è il fatto di volerci bene. Abbiamo condiviso lo stesso pane, siamo diventati un solo corpo. Abbiamo ricevuto lo Spirito, siamo diventati un cuor solo e un'anima sola. Usciamo di chiesa e riveliamo di volerci bene, di sentirci membri gli uni degli altri. E certo che se usciamo di chiesa e c'è un gruppetto di qui che parla male del gruppetto di là, e c'è quello che borbotta contro il prete, e c'è il prete che borbotta contro la gente, anche chi ci vede fuori dice: ma questi sono andati alla stessa messa o sono una specie di gruppi che si fanno concorrenza a vicenda? Noi dobbiamo rivelare che ci vogliamo bene pur nella pluralità, nella differenza, nella ospitalità offerta anche a sensibilità diverse. Ecco due segni che abbiamo celebrato bene l'Eucaristia: la gioia e la comunione. Questa è la prima priorità, celebrare bene la messa, specialmente quella da domenica, in modo che da qui nasca la comunità. Il secondo segno è quello che si può esprimere così: la comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, è una vocazione, è una missione. Cioè chi partecipa della vita della comunità dovrebbe ricevere una rivelazione sul significato della vita. E la vita è un dono, e la vita è una vocazione, e la vita è una missione. E questo, questa cura mi pare che evidentemente si concentra sulla fascia giovanile. Noi dobbiamo riuscire ad aiutare tutti i ragazzi, gli adolescenti e i giovani che si avvicinano alla comunità cristiana a capire il significato della vita. Noi facciamo molto per ragazzi, adolescenti e giovani, i nostri oratori investiamo tante risorse, tante energie, tanto tempo, facciamo il gruppo degli adolescenti, facciamo le iniziative per i giovani, li portiamo a Cracovia, li portiamo ad Assisi, li portiamo a Roma, ecco. Facciamo tanto, ma perché? Perché facciamo tutte queste cose? Il nostro scopo non è quello di aggregare delle persone perché non si disperdano, non è solo di preservarli dai pericoli che possono incontrare per le strade o nel parchetto o in tutte le altre compagnie, non è soltanto una specie di contenimento. Noi vogliamo aiutare ciascun ragazzo e giovane a trovare il significato della sua vita. La sua vita, la vita di ciascuno, è una vocazione. Per dirla in termini un po' forse astratti e tecnici, si dovrebbe dire: la pastorale giovanile è pastorale vocazionale. Cioè lo scopo di tutte le nostre attenzioni per chi è nella fase della giovinezza è che lui trovi il perché al mondo e come deve vivere e come può realizzare la sua vocazione. Che nessuno avvicinando la comunità cristiana pensi di essere al mondo per caso, di vivere per niente. Questa è la seconda priorità, la cura perché ciascuno comprenda il significato della vita e viva la sua vocazione, realizzi la sua missione. E la terza priorità che l'arcivescovo mi raccomanda di ricordare a tutti e si può esprimere così: la comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui vive come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Cioè dalla meditazione della parola di Dio, dall'incontro con il Signore vivo e risorto, nasce una comunità che ha qualcosa da dire al mondo in cui vive. I cristiani sono presenti nel quartiere, nella città, non come gente che si sente intimidita e complessata, che dice io sono cristiano ma non lo dico a nessuno perché se no mi trattano come uno di un tempo passato, come uno colpevole di tutti i mali della storia, quindi io non lo dico a nessuno che sono cristiano, cerco di dare il mio buon esempio e basta così. No, i cristiani hanno qualcosa da dire e sono capaci di argomentare quello che dicono. I cristiani hanno una loro visione di come si nasce, di come si muore, di che cos'è la salute, di che cos'è la malattia, di che cos'è l'amore, di cosa significa essere uomo, essere donna, di che cosa significa cultura, di che cosa significa curare i malati, di che cosa significa amministrare la città, fare politica. Hanno un'idea delle cose i cristiani. E lo vogliono condividere, non per imporsi e pretendendo un'egemonia, ma per contribuire al bene di tutti. Perciò si confrontano, dialogano, collaborano, però sono significativi, non perché sono tutti, non perché sono tanti, ma come il lievito, un piccolo pizzico di lievito che fa fermentare tutta la pasta. Dalla fede deriva un modo di leggere il mondo, una cultura, potremmo dire. Ecco, questa è la terza priorità. E quindi queste tre indicazioni generali che l'arcivescovo raccomanda a tutti, cioè la centralità originaria del mistero pasquale che si celebra nell'Eucaristia, la ricerca della propria vocazione e lo scopo della vita, e questa presenza significativa di una testimonianza cristiana nel mondo in cui si vive. Queste tre priorità dunque sono raccomandate a tutti, e poi in questa lettera sarà inserito in modo sintetico quello che questa sera ciascuno dei rappresentanti delle comunità ha letto. Questa lettera, che farò pervenire nei prossimi giorni ai parroci o ai decani perché le facciano raggiungere a tutte le comunità, ecco, non è una carta da mettere in archivio per dire ecco è finita la visita pastorale, ma è la traccia di un cammino, perciò vale la pena ogni tanto di riprenderla, di rileggerla, di domandarsi ma noi come abbiamo realizzato queste cose, cosa stiamo facendo? Ecco, questo è il modo con cui concludiamo la consegna, diciamo così, dei passi da compiere e delle priorità, e su questo invochiamo la grazia del Signore.